Sì, intanto grazie per la pazienza, e siete insomma, rimasti in tanti. E poi, tra l'altro, veramente da apprezzare molto il modo come sono stati fatti gli interventi, che sono molto puntuali, precisi. E quindi penso che anche il lavoro che verrà fatto in questi tavoli insomma, sarà importante e sarà praticamente di qualità. Tra l'altro dico che questo lavoro che poi fate nei tavoli e le elaborazioni che verranno fatte dalle risorse per Roma verranno poi assunte dal municipio e il municipio potrà a sua volta integrare con tutti gli aspetti, lavorando insieme ai consiglieri, alla giunta, e quindi diciamo, il lavoro sarà arricchito ulteriormente da una visione che ovviamente il municipio ha probabilmente diciamo, con uno sguardo più ampio. Io ho preso degli appunti, provo a seguire la sequenza con cui ho preso degli appunti, ci sono poi dei temi su cui mi soffermerò di più, altri meno, ma prometto che questa volta sarò brevissimo rispetto all'introduzione. Un tema complessivo, generale, lo dico perché molti di voi hanno toccato l'aspetto, come dire, semplice. Qual è il problema di Roma? Ecco, appunto, quindi. È vero, poi più, di gradazioni diverse, ma in realtà è un tema costante. Potrei uscirmi dicendo non è di mia competenza, ma siamo tutti nella stessa barca. Io credo che bisogna veramente trovare delle soluzioni, inventarsi delle soluzioni. Non siamo in grado di prospettare interventi infrastrutturali importanti come il prolungamento della metropolitana, nuova metropolitana che andavano fatte e programmate anni fa. Quindi non conosco questo progetto della funivia. Io sono uno di quelli che ha volato su una funivia su una di queste favelas proprio pochi mesi fa a Medellin, quindi so benissimo che funzionano. Certo, paragonare la nostra situazione alle favelas mi fa qualche sensazione, però adesso al di là di questo ci possono essere delle soluzioni. Adesso al di là della funivia bisogna inventarsi delle soluzioni. Come dire, che aiutino soprattutto partendo dal presupposto di quello che vi dicevo prima, che poi è stato confermato da un signore che ha parlato. Mediamente si fanno 5 km in macchina. Forse se uno riesce a organizzare bene il trasporto di superficie in modo tale da 2,5 km, 3 km, avere delle corsie preferenziali, avere delle strade che possono agevolare il flusso di traffico di superficie, forse si riesce ad arrivare in metropolitana in maniera diversa. Dobbiamo tutti quanti riversare e aiutare il collega diciamo che ha la delega su questo tema a trovare le soluzioni migliori. Io quello che posso dirvi è che per esempio tocco uno degli altri argomenti che mi è stato chiesto di Massimina. Noi faremo la centralità di Massimina e ci siamo decisi a presentare la centralità di Massimina, a presentare, non a cominciare i lavori. Solo dopo che abbiamo fatto una serie di riunioni in regione e una serie di riunioni in regione con Trenitalia sul fatto che non solo si fa la stazione, che quello lo davamo per scontato, se no neanche, ma che si fermeranno i treni. C'è un problema tra la stazione di Massimina Nuova che si realizza e quella di Valle Aurelia, e quella di, no, di, quella di Aurelia, no, di Valle Aurelia. Sì, siamo d'accordo con Trenitalia e con la regione, quindi sarà messo nel contratto di servizio che si sta rinnovando proprio in queste settimane tra Trenitalia e Regione Lazio, che si faranno dei treni che alcuni fermeranno a Massimina e altri fermeranno ad Aurelia, in modo tale da assicurare il servizio su entrambe e non si perderà né l'uno né l'altro servizio. Questo per noi diventa il metodo, cioè per noi quel numero di abitanti che si insedierà in quell'area e quella stazione potrà essere raggiunta, perché c'è un parcheggio importante, anche da quelli che gravitano sull'Aurelia. Non è una soluzione, non vi sto vendendo la soluzione, però sto solo dicendo che gli interventi che noi stiamo facendo li facciamo solo se contribuiscono in qualche misura a proporre una modalità di mobilità alternativa e non il trasporto su gomma. Forte Boccea, la notizia che è uscita il 29 di settembre sul sito del Demario era una notizia vecchia, cioè era il risultato di ciò che noi avevamo fatto a novembre del 2013, che si è concluso il cosiddetto federalismo demaniale a febbraio 2014. Purtroppo il Demario ci ha messo 9 mesi per pubblicare la notizia sul sito, il giornale hanno detto, noi nel frattempo, siccome lo sapevamo che non veniva ceduto, abbiamo fatto la nostra interlocuzione con il Ministero della Difesa. Come lei ricorda, è stato firmato un protocollo il 7 di agosto dal sindaco. Sono previste 6 immobili, 4 caserme e 2 sono il Forte Boccea e l'ex magazzino dell'aeronautica a Porto Fluviale, che il demanio ci, di cui il demanio ci anticipa la cessione. Quindi non c'è nessuna, quello che ci siamo detti, io vi ho sempre detto che quando c'era una novità su Forte Boccea ve l'avrei comunicata, vi ho comunicato che c'è stato il protocollo e siamo ancora fermi lì. Domani mattina tra l'altro c'è una riunione col demanio e con i militari proprio per lo sviluppo di questo protocollo, non riguarda per il momento Forte Boccea perché la cronologia prevede che noi lavoriamo prima sulla caserma Ulivelli e domani parleremo di quello, però le cose stanno esattamente come ci siamo detti. Dissesto idrogeologico, un tema importantissimo per quest'area ma in generale per Roma. Piccola precisazione, noi abbiamo un piano regolatore, vi ho fatto vedere un po' la nostra storia da dove veniamo, 1993, 97, 2003, 2008. Ebbene, quel piano regolatore è stato fatto sulla base di una carta del rischio idrogeologico che era misurata solo sui due fiumi principali, sul Tevere e sull'Aniene. Per tutto il resto non c'era una carta idrogeologica che diceva qual era il rischio. Questa carta è arrivata dopo, e in particolare è arrivata proprio in questi mesi. Noi nel luglio del 2003 di quest'anno, l'autorità di bacino ha finito il cosiddetto piano delle aree di interesse idraulico, ha prodotto il cosiddetto PS5, il piano stralcio numero 5, per la prima volta sono stati presi in considerazione i 12, non uno, 12 diversi, quelli che noi chiamiamo fossi, ma sono in realtà dei fiumi secondari che poi affluiscono sia al Tevere sia all'Aniene. Quindi abbiamo una carta aggiornata di rischio idrogeologico a 30 anni e a 200 anni di tutte queste aste fluviali. L'autorità di bacino studierà nei prossimi anni, su incarico del comune di Roma, il reticolo idrografico superficiale, cioè quello minuto, quello anche fatto dalle piccole marrane, dalle piccole. L'adozione di questa carta, che stiamo discutendo con la regione proprio in questi giorni, comporterà che ci saranno evidenziati quelle che sono le aree che sono sottoposte a rischio a 30 anni, cosiddetto ritorno di 30 anni e cosiddetto ritorno di 200 anni. Che cosa vuol dire questa carta? Vuol dire due cose. Uno, che noi dovremmo avere un'attenzione del tutto particolare nel momento in cui abbiamo un piano regolatore che è stato fatto senza che questa carta ci fosse. Però nello stesso tempo questa carta ci dice quali sono le opere che dobbiamo fare, perché queste carte si fanno non per dire alle persone guarda che qui le persone andranno sott'acqua, si fanno per dire guarda che qui c'è un problema, devi alzare l'argine, devi togliere il rischio. Quindi questa carta deve diventare la carta con cui la regione, non il municipio non avrà mai le risorse, poi non è di competenza del municipio, la difesa del suolo è di competenza della regione, è la regione che deve investire 110 milioni circa, hanno stimato, per mettere in regime di sicurezza questi fossi. Questo perché non è che noi ci dobbiamo rassegnare al fatto che siccome il fosso esonda ci dobbiamo rassegnare a questa condizione. Io ho fatto un esempio qualche tempo fa che può sembrare blasfemo, ma non lo è. Quando durante l'Unità d'Italia si doveva, dopo che si era formata Roma Capitale, si doveva decidere se sviluppare Piazza Vittorio o la zona di Prati, andate a leggere la storia, tutti diciamo ma scherzi, Piazza Vittorio è la zona ideale per costruire, perché la zona di Prati, i Prati di Castello, si esonda e va sott'acqua. Poi hanno costruito i muraglioni e oggi nessuno, se uno dice ma tra Prati e Piazza Vittorio, Prati, perché non è che le cose sono, come dire, una volta fatte restano, bisogna leggere queste informazioni come un'informazione utile all'amministrazione per fare l'ordinanza nell'immediato quando c'è il rischio e la protezione civile mette in sicurezza le persone, ma automaticamente sulla seconda colonna bisogna scrivere alzare l'argine di 3 metri, fare questo intervento, fare quest'altro, quanti soldi ci vogliono e programmare le risorse per poter mettere in sicurezza il territorio. Parco Piccolomini, l'amministrazione comunale e l'assessorato ha aperto una interlocuzione con una proposta che era arrivata, sembrava di competenza nostra, insomma abbiamo chiarito che noi dobbiamo seguire questa vicenda, mi pare che c'è un'ampia disponibilità da parte dei proponenti a raggiungere un obiettivo, assicurarci in qualche modo con una convenzione, con uno strumento che è normale, la fruizione pubblica di quell'area, anche se noi non la possiamo acquisire, non la possiamo diciamo espropriare, ma lo stiamo facendo con la LUIS. Non capisco perché non lo possiamo fare, si fa normalmente attraverso convenzioni di rapporto pubblico-privato, la fruizione ovviamente limitata nel tempo, a certe condizioni. Esistono tantissimi esempi, faccio sempre l'esempio dei parchi agricoli. I parchi agricoli non è che diventano di proprietà pubblica, però si accede ai parchi in certe situazioni, in certe condizioni. Quella è un'area pregiata, i proponenti stanno facendo un intervento che può essere particolarmente pregiato, vediamo di capire come e quali condizioni, scriviamo una convenzione che può essere fruita dal pubblico. Condono, è verissimo quello che è stato detto, c'è un ritardo ancestrale, direi. Il 2015 sono esattamente 30 anni dal 1985, legge 47, quindi festeggiamo il trentennale. Attualmente abbiamo 208.000 pratiche di condono inevase. Di queste 208.000, però 118.000 sono queste della 4785. Queste della 4785 sono delle pratiche che in buona parte, molto spesso, non sappiamo più neanche se c'è l'interlocutore. Sono passati 30 anni, non si capisce più. E quindi vengono richieste solo quando uno deve fare il rogito, deve vendere casa. Quindi di queste 118.000 pratiche sono sostanzialmente ferme lì. Tra l'altro noi non ci prendiamo risorse, perché l'oblazione, il contributo è stato già pagato. Noi, l'ufficio sta in questo momento, quindi lavora le 4785 sulla base delle istanze, lavora le altre due pratiche di condono, in particolare l'ultima, la 724 del 94, che è quella, diciamo, che porta più risorse all'amministrazione, su quelle stiamo lavorando. Mediamente l'ufficio lavora circa 9.000 pratiche all'anno, quindi se togliamo i 118.000 di 200.000 abbiamo circa 90.000 pratiche in evase. Anche così ci vorranno 10 anni, è chiaro che non ci possiamo mettere 10 anni, il nostro obiettivo è di fare un piano per esaurire il condono nell'arco di questa consigliatura. Per fare questo però dobbiamo passare le risorse che sono attualmente impegnate al condono, che sono sostanzialmente 25 unità istruttorie, sono circa 120 tutti quelli che lavorano al condono, poi quelli che fanno materialmente le pratiche sono 25. Abbiamo fatto in questi pochi mesi un bando interno per aumentare e raddoppiare queste persone, risorse però, ma ci ha dato 2 persone, ne abbiamo chieste 30, ne sono arrivate 2. Adesso è cambiata la... No, è così. No, è molto informato su questo, ma alla fine di tutto questo audizione di queste 30 persone ce ne hanno proposte 2, credo non siano neanche arrivate, tra l'altro, queste 2. Adesso c'è la nuova governance di Risorse per Roma, noi la compulseremo per ottenere lo stesso obiettivo, perché non possiamo essere fermi al punto in cui siamo. Massimina, l'ho detto, sull'articolo 11 di Valle Aurelia, gli soldi di Stanella Fornace, me lo sono appuntato, mi informo dove sono andate a finire. Sì, ci informiamo, vediamo dove sono andate. Mi informo e così magari facciamo una verifica. Acqua fredda è un'operazione molto, e tra l'altro c'è un documento che mi ha dato il presidente, scritto dalla sezione di rifondazione dei comunisti italiani. È molto semplice quello che bisogna dire su Acqua fredda. Acqua fredda è, come sapete, non è una compensazione, è una transazione in cui il comune ottiene l'area e però il proprietario dell'area hanno preteso una corresponsione, diciamo, quindi questa transazione di una cubatura. Perché l'operazione non è più di carattere urbanistico, noi non possiamo diciamo più fare niente, tra virgolette, su questa operazione? Perché non solo è stata fatta una delibera che riconosce questo, noi la delibera la possiamo cancellare, retrocedere, quello che vogliamo, ma è stata fatta una cosa in più prima che arrivassimo noi, proprio un mesetto prima, insomma, più o meno, adesso che ci siamo capiti, è stato fatto il contratto con cui l'amministrazione comunale ha acquisito l'area e quindi riconosce quella cubatura, a parte la procedura urbanistica, che è diventata una questione, diciamo, di codice civile. È come se io vengo da voi, prendo un intento e vi dico: io voglio comprare a casa tua, e poi aspetto e non faccio niente. Ma se nel momento in cui io firmo il contratto di compravendita e poi ci ripenso, giustamente voi mi chiedete i danni, e questo noi non ce lo possiamo permettere, perché proprio in questo territorio abbiamo la vicenda del Pineto, qualcuno l'ha citato, abbiamo perso dopo 50 anni, 40 anni di causa, quindi teoricamente noi in questo momento il Pineto è edificabile, non so se è la notizia viaria. Quindi noi stiamo trattando questa questione del danno sul Pineto e la stiamo mandando proprio perché il parco ci interessa, e la stiamo mandando proprio perché il parco ci interessa nel debito, siccome una operazione prima del 2008, quindi nel debito del commissario del debito, per cui noi quella cosa riusciamo a gestirla e riusciamo a mantenere il parco, ma non vogliamo lasciare a quelli che vengono dopo di noi anche su Acqua Fredda la stessa cosa. Dove andrà a finire, tra l'altro, la cubatura? Non è senso che sia 200.000, adesso stiamo trattando su questo. Però è chiaro che non ci sono gli spazi per arrivare in questo territorio. tratteremo anche perché, ripeto, non è una compensazione, non abbiamo un obbligo che deriva dall'attuazione del piano. Dobbiamo negoziare, è una cosa che trattiamo come se fosse una transazione, diciamo, di carattere, economico. Sulla targa di Benedetta Ciaccia mi prendo l'impegno di segnalare al segretario particolare, oltre alla Silvia Dicina, del sindaco, questa vicenda. Sul rischio idraulico, ho già detto, sul parco della cellulosa sono impreparato, ma giuro che mi studio, così la prossima volta vengo preparato. Sul piano casa, qualcuno ha sollevato diciamo, la questione della durata. Anch'io penso, come dire, l'ho detto in tutti i modi, secondo me è proprio sbagliata l'accordo Stato-Regione che è stato fatto a suo tempo da Berlusconi. Quando le cose nascono male è difficile poi mettergli rimedio. Vi ricordate com'è nata questa cosa? Qualcuno racconta che è nata perché Berlusconi ha visto la pubblicità della Vodafone che ti dava più 20% di ricarica sulla scheda della SIM. Dice, ma perché non facciamo la stessa cosa con la casa? Quindi chiunque ha una casa può avere il 20% che è la stanza che serve per il figlio. Quella cosa lì è diventata un disastro in giro per l'Italia, a Napoli piuttosto che a Roma, in Toscana meno, nel Piemonte sono più bravi, ma in Lombardia e in Veneto non è che è andata meglio la cosa, quindi è un disastro. I disastri bisogna contenerli. L'operazione che sta facendo Civita, almeno su un punto, il famoso incremento del 10% di tutta la cubatura del piano particolare, già quello su nostra esplicita richiesta fin dall'inizio è stato diciamo, accettato che doveva essere tolto, effettivamente è stato tolto. Mi dicono, io non ho visto le carte, tra l'altro lo incontro domani l'assessore Civita, sto guardandomi diciamo, una serie di cose e mi sembra di forse individuare un punto che va precisato nell'operazione che stanno facendo a proposito del legame o meno con gli standard. Cioè è chiaro che tu nel momento in cui fai una trasformazione urbanistica da capannone in una in residenza hai bisogno di servizi e di attrezzature. Se non ci sono, non è che puoi far finta che non ci sono e fai lo stesso. Se non ci sono, quello diventa un problema, una questione, anche una questione di principio. Questa è una norma del 1968, il decreto ministeriale 1444, che secondo me è una norma di grande modernità, che dice che ogni bambino che nasce ha diritto di 18 metri quadri di spazio per il verde, la scuola, i parcheggi. Io credo che questa norma di principio vada tutelata anche nel 2014 e forse anche nel 2024. Quindi proviamo a presidiare questo aspetto perché è un aspetto non secondario. Sulla durata io sarei. Mi auguravo che finisse qui la vicenda. Si parla di 3 anni, spero proprio di no. Spero che si arrivi a una, visto che si sta arrivando ad un rinnovamento di questa norma a ridosso della scadenza che era gennaio 2015, che si trovi un accordo per una durata, per una proroga non così lunga. Anche perché rivendico che l'amministrazione comunale di Roma può fare delle norme di rigenerazione e trasformazione dell'esistente molto più puntuali, precise e più vantaggiose rispetto a quello che si può fare in astratto in una norma regionale che vale a Roma come a Subiaco, senza nulla togliere ovviamente a Subiaco. Io ho finito, vi ringrazio, spero di aver dato almeno qualche piccola risposta, soprattutto l'incentivo a partecipare agli altri incontri. Grazie Presidente, grazie a tutti.
Grazie, grazie Assessore, grazie a tutti quanti naturalmente per la partecipazione. Io ricordo, perché poi i rinvii di questa assemblea magari non hanno consentito a tutti di poter essere presenti oggi, che da domani sarà presente sul sito internet del municipio la scheda per poter aderire ai successivi laboratori. Grazie.